Palloni gonfiati e la calcio e l'Italia come non ve li racconta nessuno.
Eccoci qua, caro Massimo, buonasera, come va?
Buonasera, bene.
Hai visto che abbiamo per il tablet abbiamo lo stesso segno del VAR.
Ma io ho la proposta, la butto subito.
Dimmi.
Non è elettorale, però io sono per le assunzioni a fare il VAR. Video assistant robot.
Sì.
Stravolgendo la tecnologia, noi siamo abituati, la tecnologia controlla l'umano,
noi controlliamo la tecnologia.
L'umano
mi sembra giusto.
Per controllare.
Ma tu sei favorevole al VAR, no?
Io sì, sono
anch'io.
Favorevole a tutto ciò che io punto all'arbitro drone.
Ah,
che sta lontano, per cui non può essere accerchiato a nessuno.
Ah, molto bene, molto bene, molto bene. Però si leva il fascino, secondo me.
Ma
no?
Insomma, secondo me si leva l'ingiustizia.
Ma secondo me abbiamo trovato un buon equilibrio. Comunque 366-6260-155, anche per farci sapere cosa ne pensate del VAR. Secondo me abbiamo trovato un buon equilibrio, cioè se alla fine hai un 5-6% di errori,
no,
ci stanno.
Quelli sono inevitabili.
Il problema è che questo 5-6% di errori poi riguarda sempre, quasi sempre i soldi. Però questo è un altro discorso, diciamo. Caro Massimo, allora parleremo molto di economia questa
sì,
sera.
Sì, però possiamo parlare di stagioni prima, velocemente,
sì.
Perché il campionato si decide a primavera.
Sì.
Napoli e Juve, ne abbiamo parlato troppe volte, non annoiamo, tanto vincono tutti.
Vanno per fatti
e
loro.
Invece le elezioni si fanno il 4 marzo.
Troppo allora, presto, dici tu.
Secondo me è troppo presto.
Sì. Vabbè, però, siccome sai, sono elezioni che forse decideranno poco. E quindi...
ma la scelta, secondo me, vuol dire qualcosa.
Cioè?
Perché, siccome una parte dello schieramento sostiene che siamo invasi.
Sì.
Se te fai votare la gente quando c'è la nebbia,
invasi sotto vuoto, però
sì, invasi. Siamo invasati.
Invasati, sì.
Siamo invasati.
Sì, dici la nebbia fa bene.
No,
ci nascondiamo.
Con la nebbia, il buio,
okay.
Le giornate.
Quindi
volte.
Le persone sono più timorose.
Invece, secondo me Mattarella doveva 4 giugno.
Far slittare.
Doveva far votare il 4 giugno.
Il problema è in Italia non si sa mai quando si può votare, Massimo.
Lo so,
già
capito,
che ci fanno
però...
votare, io lo prenderei come dato. Lo assumerei come dato importante.
È vero, dopo 5 anni può essere un'occasione.
Dai.
Però siccome tradizionalmente il campionato si gioca, si decide a primavera, almeno
diciamo che non
primavera.
Hanno voluto, non sono voluti andare a impattare l'interesse del campionato, che francamente comincia a essere un po' scarso. Però la lotta Champions si fa interessante. Leviamoci subito di mezzo la questione calcistica, Fiorentina così, però pareggiato su un campo difficile.
Fiorentina gioca benino, gioca discretamente, ma non graffia, fa fatica a segnare e subisce immancabilmente un gol, per cui speriamo che non venga colta la squadra da depressione e si vada a finire senza essere niente, no? Questa terra
né
di
carne
mezzo.
Né pesce,
sì,
né carne
non
né
lo
pesce.
Volevo dire perché ho pensato il vegano si arrabbia.
Eccetera, allora né carne né pesce né
perché
seitan.
Io già ce l'ho con quelli che dicono crepi il lupo, perché
sì.
Non riesco a capire sto povero lupo.
Sì, sto povero lupo che t'ha fatto, è vero. Senti, però rispetto alla questione della ti volevo chiedere se tu sei per il partito Sportiello o contro Sportiello.
Io sono per avere due portieri forti,
sì.
Sportiello è un buon
magari
portiere.
Magari alternare, cioè non
no,
tutte e due
allora,
la stessa partita.
Vorrei far giocare a Sportiello altre due o tre partite senza errori e poi mettere Dragoschi fino alla fine del campionato.
Ah vabbè, scusa, allora...
No, perché Sportiello ho visto che è un portiere medio di Serie A, al prezzo della Fiorentina ha pattuito per riscattarlo. Per l'età, cioè 26 anni, va bene.
Va bene.
Vorrei vedere anche l'altro.
Ma perché altre due o tre partite allora per Sportiello?
Perché rischia di essere bruciato dall'errore di piazzamento sulla punizione di Bernardeschi. Non si cambiano mai i portieri dopo un grosso errore.
Sei buono, sei
no,
buono.
No, sono buono,
sei
sono buono. Pratico.
Va bene. Veniamo all'economia, perché caro Massimo, insomma, noi diciamo no, che il calcio è una delle migliori lenti per guardare la realtà e mai come in questi giorni, in queste ore, le notizie ci danno ragione. L'Arezzo sta fallendo.
L'Arezzo.
Raccontaci un po' questa storia.
pallone gonfiato.
Subito.
Marco Matteoni.
E chi è?
È un imprenditore, direttivo di Confartigianato Roma Edilizia. È un uomo che ha tanti business: la ristorazione, la comunicazione, l'edilizia, il catering. Ha comprato, fra le altre cose, il Giornale d'Italia online.
Il giornale, quello.
Il Giornale d'Italia.
Quello
che esce solo online.
Quello lì.
E ha fatto direttore responsabile Francesco Storace. Per cui siamo in linea,
degna,
no?
Sì.
Ha fatto una società per dare lavoro a Gianni Alemanno, che non era più sindaco di Roma.
Ci mancherebbe. Quindi fa anche della beneficenza,
Certo. E ha comprato l'Arezzo.
Anche lì. Perché ha qualche rapporto con Arezzo?
Non lo so. Però
è a Retino. Sarà almeno a Retino.
No, non è nemmeno a Retino. Però ha comprato l'Arezzo.
Come mezza Roma che comprò il Siena.
Sì.
Senza il Sassinese. Come... E infatti fa lì.
Ma è pieno. Ha comprato l'Arezzo. Ha messo come direttore generale Franco Zavaglia, che è stato uno dei procuratori più importanti. Ha avuto anche la procura di Totti, di Aquilani, di altri giocatori della Roma in passato. Il problema è che ha comprato l'Arezzo e dopo due mesi fallisce. Allora, quello che dico io non è tanto su questo signore, no? Che
per l'amor di Dio.
È un problema di se qualcuno deve indagare in
assolutamente
Italia, no, che indaghi
esatto.
Non è un problema
non
nostro.
Non è un problema nostro.
Però come si fa a prendere una società, a dare le credenziali, a superare i controlli e dopo due mesi
fallisce?
Cioè, dove sono i controlli? Perché qui si ritorna alla questione dei controlli.
Ma peraltro lui era diventato un personaggio, perché io mi ricordo, non ricordo se alla Domenica Sportiva o comunque in qua dribbling, non lo so, anche sulle reti nazionali si parlava di questa rinascita dell'Arezzo, di grandi progetti, di grandi ambizioni da parte di questo presidente giovane, il brand Arezzo, sai, tutte queste cose che vanno, e poi fallito.
Sì, il problema è che
perché ieri o l'altro ieri doveva arrivare un bonifico da parte di un gruppo londinese che doveva rilevare
un investimento londinese. Ma allora la questione
che
poi...
però Ganzo qualche ora fa gli ha risposto ieri ha detto: non solo non ti do i soldi, ma ti denuncio anche per falso in bilancio, che è fantastico, bellissimo.
No, però poi io ho capito che non è il nostro pallone gonfiato Matteoni che fallirà. Fallirà l'Arezzo. Perché sarà una scatola, no?
È un po'
cinese.
Ricorda la vicenda del Parma, anche se al Parma capitò in Serie A, quindi dice fuori.
Però il tutto per dire che la riforma del calcio probabilmente deve partire da una sostenibilità delle squadre cosiddette semiprofessionistiche. 60 squadre in Serie C sono troppe. Invece di discutere su 18 o 20 squadre in Serie A, che non cambia di tanto...
Oddio.
Cambiamo da 57 a 40 le squadre in Serie C.
Mi sembra che gli ultimi anni hanno dimostrato che comunque praticamente retrocedi all'inizio del campionato anche in Serie A, quindi un po' poi crei quella terra di mezzo, eccetera, sulla Serie C hai perfettamente ragione.
Nei 5 campionati maggiori d'Europa hanno tutte le 20 squadre tranne la Germania, che ne ha 18.
Sì, però io sono sempre refrattario a fare confronti tra realtà differenti. Non le conosco anche meno, quindi non riuscirei a dirti. Credo purtroppo che in questo aveva ragione chi sosteneva che comunque sarebbe andati verso una Superlega europea.
Penso di sì, anche perché
i campionati nazionali di tipo differente, perché comunque tanto si va verso quella dimensione lì. E sai chi era quello che lo sosteneva in tempo?
No. L'hanno sostenuto tanti.
Ma è il primo?
Però, no, non è vero, è il primo.
La prima genitura?
Non è vero, non è vero.
Lo vedi, però è lì.
Allora, la prima genitura di Berlusconi non c'è su niente.
Qualcosa c'è. Tipo la nipote di Mubarak.
No, su Mangano.
Su Mangano.
Vogliamo parlare
non mi
di
trascinare
stagnare.
In pole.
No,
non mi Allora, però, no, era solamente perché dall'Arezzo passiamo al Milan. Perché il presidente dell'Arezzo, vedi, nostro ascoltatore... come si dice, pusillanime, ci aveva mandato un messaggio 366-6260 e ci diceva: vedete anche il servizio da Gabbanelli sulla proprietà del Milan. Ce l'avevamo già in scaletta, caro, perché qui mica friggiamo con l'acqua.
Però cioè, siamo partiti dal locale per andare al globale.
Esatto, e globale c'è la vicenda del Milan, dove questo imprenditore Yong Hong Lee risulta dall'inchiesta che è stata pubblicata oggi sul Corriere della Sera che praticamente era già in fallimento, diciamo di fatto, quando ha comprato il Milan. E anche lì nessuno gli ha chiesto nulla.
Ma la, allora, è divertentissimo, noi se ne parlavamo anche quest'estate. Il comune di Milano affitta lo stadio di San Siro a non si sa chi, perché non si sa chi è il rappresentante della proprietà del Milan.
Anche dell'Inter si capisce poco.
No, però sì. Lì ti dicono è Suning, gli interisti sono arrabbiati perché hanno tanti soldi ma non comprano giocatori. No, è una multinazionale cinese. Però l'organigramma è chiaro.
Sì.
Qui non si riesce a capire. I soldi, vuole comprare il Milan, spendono un monte di soldi nella campagna acquisti, però non hanno i soldi da restituire al fondo Elliott.
Li devono far dare da qualcun altro che non glieli dà. Allora, l'unica cosa che io ho capito è che questi soldi lui non ce l'ha di suo, l'ha preso da qualche parte.
E non ce li aveva.
Qualcuno gli ha detto, però c'è una vicenda, capito, che poi dopo diventa interessante, perché al vertice di questo fondo Elliott, se non sbaglio, c'è uno dei personaggi più in vista del Cescaroni, no?
No, che non è nel fondo Elliott, lui è nell'Advisor,
che è banca, che è la...
Allora, non me lo ricordo, però lui era anche in Eni. No,
esatto,
no, è uno dei
esatto, ma soprattutto
italiani.
È nel board del Milan, se non sbaglio.
Certo.
E quindi anche lì ci sono. Tutto questo per dire cosa? Che c'è anche un'inchiesta della procura per capire da dove vengono questi cavoli di soldi, e qualcuno, come sai, sospetta che siano in realtà dei soldi riciclati o in qualche modo dei
che
soldi scudati che rientrano.
Una primogenitura?
Cioè dei soldi non scudati.
Una primogenitura su quello.
Non lo so,
denaro.
Non lo possiamo dire, lasciamolo.
Se devono indagare,
indaghino sicuramente, a meno che qualcuno, sentivo oggi questo Yong Hong Lee, non esce fuori e dice: ma io c'ho un tesoro da qualche parte, voi non l'avete visto, perché poi lui era socio con una percentuale, aveva dato in garanzia una percentuale, mi sembra il 13-15% di uno dei più grandi colossi di bibite cinesi.
Però il New York Times era uscito già 6 o 7 mesi fa con questi risultati a una sua inchiesta, sì. E Lippi, in modo più versiliese, essendo allenatore in capo di tutte le nazionali della Cina, codesto in Cina non lo conosce nessuno.
Vabbè, però sono un miliardo, Massimo.
No, però,
lo conosce nessuno, è come dire, non c'è mica. No, i Cioni, certo, i Cioni tu lo conosci, ma quello lì, no, a parte gli scherzi, va bene. Abbiamo un po' anche infiorettato questa vicenda, però è per dire che siamo in un momento veramente incredibile del calcio, perché se anche fosse la proprietà del Milan, andrebbe a questo punto a un fondo di investimento. È un fondo di investimento, come giustamente rifletteva qualcuno, sentivo, è un fondo che deve fare business, e nel calcio ci sono delle operazioni che non puoi controllare. Non è che dici: io faccio questo, compro questo calciatore, come abbiamo visto, e vado in Champions League, per cui ti ridò i soldi. È tutto un'alea, no? È tutto,
esatto,
un'alea. Ma questa vicenda oramai riguarda grandissime squadre, mentre prima si ritagliavano nelle squadre minori, Milan, Inter, anche un po' la Roma, siamo tutti in questa situazione. Ed è veramente incredibile. E allora, per chiudere, caro Massimo, per renderci simpatici a chi contesta fortemente della Valle, forse sarebbe anche il caso di dire: ma teniamoceli, non so.
No, allora, la differenza vera, e poi dobbiamo dire due cose velocissime su
dobbiamo
Gavorrano.
Chiudere quindi
allora, velocissime sui della Valle. Non hanno mostrato ambizione sportiva, orgoglio, rapporto con la città, comunicazione, però i soldi che hanno messo loro sono veri. E non prestati da un fondo.
E poi c'è un indirizzo.
E no, certo.
Sai dove sono.
E non prestati da un fondo. Al fondo, poi l'interesse al fondo li rende la società.
Anche perché chi ha un fondo di solito va a fondo.
Gavorrano ha vinto.
Bene, vai.
Gavorrano ha vinto,
anche la Marta
a Piacenza, per cui la regia.
A Piacenza addirittura.
No, ha vinto a Gavorrano contro Piacenza. Però ora poi vediamo, perché questo girone si sta complicando. Il Livorno si è fermato. Siena e Pisa
se la combattono, però lo vedremo la prossima settimana, che siamo davvero in ritardo. Massimo, è stato fantastico come sempre,
grazie,
buona serata, alla prossima settimana, ciao ciao.
Palloni gonfiati, il calcio e l'Italia come non ve li racconta nessuno.